Allora, eccoci, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 nella modulazione di frequenza della vostra radiolina. Questa è la messa è finita, la rassegna stampa che Radio Onda Rossa dedica al mondo vaticano. Oggi, come annunciato, non faremo la classica rassegna delle notizie, anche se le notizie non mancano affatto, soprattutto dal mondo vaticano e dagli esteri. Ci occuperemo invece di approfondire un tema che riguarda l'Osservatore Romano, che, come ben sa chi ascolta questo programma, ma non solo, è il quotidiano ufficioso, semi-ufficiale del Vaticano. Il tema di oggi sarà, lo diciamo subito, l'Osservatore Romano e la Grande Guerra, cioè come si è rapportato l'organo di stampa del Vaticano in quegli anni durante la Prima Guerra Mondiale, con la classica periodizzazione 14-18. Va detto che siamo nel centenario della Grande Guerra, in molti hanno voluto celebrarlo come se ci fosse qualcosa da esultare in quella bestiale carneficina che fu la Prima Guerra Mondiale, e che si meritò da subito l'aggettivo di Grande Guerra proprio per le immani conseguenze catastrofiche e le perdite, le vittime che ci furono. Come Radio Onda Rossa ci siamo occupati di raccontare il primo conflitto mondiale a diverse angolature proprio il 24 maggio scorso, che è una data storica in due sensi. Da una parte, se da una parte l'Italia entrò in guerra proprio il 24 maggio del 1915, il 24 maggio del 77 nasceva questa emittente da cui parliamo tuttora. Ora, a parte le date, potete andare a riascoltarvi quella lunga trasmissione sulla Grande Guerra, andate sul nostro sito www.ondarossa.info oppure la cercate su Google e qualcosa troverete. Su questa linea di approfondimenti tematici sulla Grande Guerra ci piacerebbe continuare. Oggi lo faremo con un ospite, Elisiana Fratocchi, che è dottoranda in storia, politica e società qui alla Sapienza. Buongiorno a te, e aspetta che ti apro il microfono, e benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno di nuovo.
Ciao, buongiorno. Dunque, del papato durante la Prima Guerra Mondiale si sa che mantenne una linea pacifista, sì, e talvolta descritta dalla storiografia come imparziale. È molto famoso il giudizio con cui Benedetto XVI, il Papa della Guerra, bollò il conflitto definendolo un'inutile strage, ma si sa poco o nulla sul giornale che rappresentava e rappresenta la voce del papato, l'Osservatore Romano, appunto. Volevo fare una piccola premessa prima di darti la parola su questo quotidiano. Intanto è un giornale che nasce nel 1861, data non casuale, diciamo. L'Italia finiva il suo processo di unificazione nazionale, il papato per fortuna veniva messo in qualche modo un po' con le spalle al muro dalla nuova dirigenza borghese del paese, sabauda quantomeno. Da queste frequenze è andata per tanti anni in onda una trasmissione che si chiamava Facciamo Breccia, proprio a ricordare questo collegamento con la Breccia di Porta Pia, che fu l'evento in qualche modo che relegò definitivamente il Papa nel suo cantuccio all'interno delle mura leonine. E come giornale quotidiano l'Osservatore Romano si occupa delle vicende quotidiane del mondo principalmente, poi con particolare attenzione alla politica estera di cui parleremo, ma soprattutto si concentra su ciò che riguarda i grandi avvenimenti ecclesiali, i pellegrinaggi apostolici del Papa, i documenti e i vari discorsi del Pontefice stesso, le principali decisioni dei dicasteri vaticani, nonché in taluni casi delle conferenze episcopali, dei vari concili e quant'altro. La direzione attuale del giornale è affidata a Giovanni Maria Vian, un giornalista laico che tra l'altro è professore di filologia antica alla Sapienza. Quindi noi l'Osservatore Romano come redazione lo leggiamo poco durante le nostre rassegne stampa, ma durante la rassegna stampa vaticana, diciamo, è l'elemento un po' cardine e capita spessissimo di citarlo, come ovvio che sia. Tra l'altro la sezione esteri, come vi dicevo, è curata molto bene, e spesso quando magari lo prendiamo per la rassegna stampa lo usiamo proprio per alcune notizie dagli esteri che vale la pena leggere. E va segnalato anche che l'Osservatore Romano si può leggere gratuitamente sul sito osservatoreromano.va, si può anche tranquillamente scaricare in PDF. Però ecco, tornando al focus della puntata di oggi, volevo chiedere a te, Elisiana, intanto di raccontarci un po' la storia di questo giornale definito specialissimo dall'allora cardinale Montini, poi singolarissimo, c'hai ragione, scusa, poi futuro Papa Paolo VI, come parlavamo prima a microfoni spenti, la bibliografia sull'Osservatore è in generale molto scarsa.
Molto scarsa, certo. In generale sull'Osservatore, ma poi in questo periodo, cioè la bibliografia sull'Osservatore durante la prima guerra è veramente, è quasi assente. C'è solo un contributo di uno storico che insegna a Roma 3, all'Università di Roma, Roma 3, Roberto Morozzo della Rocca, che un po' documenta dal punto di vista proprio del lavoro redazionale.
Scusa, sì, se ti interrompo, autore tra l'altro di un decisivo testo sui cappellani in guerra, ci ritorneremo, sì, io sì, dirò sì, una cosa sì, sui cappellani sì, in guerra sì. Dopo.
Oltre a questo contributo, si tratta di un articolo, abbiamo una storia dell'Osservatore fatta da Francesco Leoni e poco altro. Anche questa storia di Francesco Leoni però poco indugia sul periodo 14-18. Allora, l'Osservatore romano appunto nasce, come dicevi tu, nel 1861 nasce come, come giornale del governo pontificio. Però c'è da dire che, sebbene ci sia una dipendenza economica dal governo pontificio, la dipendenza ideologica in qualsiasi periodo storico non è mai scontata. Vedremo che anche durante la prima guerra l'aderenza a livello ideologico alle direttive del Vaticano conosce qualche margine di libertà. Allora, andando in ordine, l'Osservatore romano appunto, come dicevamo, nasce nel 1861, aveva avuto un precedente nel 49, nel 1849, poi viene chiuso, successivamente riaperto. E dalle origini fino a oggi ha rappresentato un caso effettivamente singolarissimo. Andiamo a vedere perché è un caso singolarissimo. La formula, come già anticipavi tu Valerio, è del Papa Montini, del Papa Paolo VI, e questa singolarità dell'Osservatore viene fuori proprio nel periodo della prima guerra. Durante la Grande Guerra l'Osservatore è diretto da Giuseppe Angelini, che è in carica dal 1900 al 1920, quindi un periodo molto lungo. I redattori in questo periodo sono circa una decina. Come dicevo prima, l'aderenza ideologica non è scontata, non è immediata, perché l'Osservatore riporta ciò che viene detto dalla Santa Sede, ma effettivamente dalle direttive vaticane, ma effettivamente la maggior parte degli articoli poi sono stesi proprio dalla redazione, sono articoli rielaborati. Allora, volevo leggere proprio due righe dall'articolo scritto dal direttore Giuseppe Angelini il 29 giugno 1914 a seguito dell'assassinio che poi dà il via alla guerra. Una orribile, terrificante notizia ci giunge improvvisa, fulminea da Sarajevo. L'orrore profondo da cui siamo compresi per un tanto misfatto, il dolore acerbissimo per la scomparsa del principe saggio, illuminato e pio, l'indignazione vivissima contro gli autori esegrandi di simile nefandezza, non possono esprimersi facilmente a parole. A questi sentimenti di raccapriccio, cordoglio e indignazione si unisce in noi l'espressione sincera della nostra sentita, vivissima simpatia per la casa augusta.
È finito con la citazione? Sì. Ecco, proprio su questo, visto che siamo arrivati alla Prima Guerra Mondiale, che è forse il momento più interessante del quotidiano, forse assieme agli anni della Seconda Guerra Mondiale, visto che continuò ad uscire, ma quello è un altro capitolo, e tu come studiosa, tra l'altro non ti ho presentata, perdonami, tu sei dottoranda alla Sapienza, ti sei occupato di questo, ma ti stai occupando anche di altro, della stampa clandestina.
Io in generale mi occupo di storia del giornalismo e il mio progetto di dottorato è sulla stampa clandestina femminile della Seconda Guerra.
Perfetto. E comunque, ecco, prima di arrivare a parlare delle pagine del giornale durante gli anni 14, 15, 18, ecco, volevo fare una premessa sul papato, perché se è vero che, come già ricordato, sul soglio pontificio c'era Benedetto XV, eletto tra l'altro proprio qualche mese dopo lo scoppio della guerra, siamo, se non erro, nel settembre del 14, se è vero, come dicevo, che il papato fu a parole, almeno su posizioni pacifiste, se si fa un'analisi un po' più complessa, complessa, anche si scopre che intanto i cappellani di guerra furono comunque mandati, ci fu una circolare di Cadorna che richiamò i cappellani sì. militari, e su questo il Papa tanto pacifista, ma poi in realtà i cappellani li lascia mandare al fronte sì. e dovete immaginare che ogni prete faceva il gioco della nazione che diciamo gli pagava lo stipendio. Infatti c'è un aneddoto carino di un militare austriaco, soldato nella prima guerra mondiale, che dice, a un certo punto viene catturato dagli italiani e gli italiani lo costringono a seguire la messa con il prete italiano, e lui a un certo punto sbotta perché dice: ma come, questo prete mi dice le stesse cose che mi dice il prete austriaco, soltanto cambiando i soggetti, cioè è l'Italia che deve conquistare l'Austria e l'altro mi diceva, come predicava il prete austriaco, è l'Austria-Ungheria che deve conquistare l'Italia.
No,
quindi
questo tipo di atteggiamento da parte del Vaticano si può spiegare facilmente, perché e si spiega già dalla citazione che ho fatto, perché il Vaticano comunque manteneva una certa riverenza nei confronti dei sovrani, della patria e dei sovrani, soprattutto poi nel caso della Casata d'Asburgo. Per quanto riguarda la Casa d'Austria c'era ancora più un atteggiamento di riverenza, perché era un sovrano, quindi
un sovrano cattolicissimo,
esatto. E tra l'altro Benedetto XV era mezzo austriaco, anzitutto perché nel momento alla nascita di Benedetto XV Riese, che è il paese appunto da cui proviene, Riese faceva parte del regno Lombardo-Veneto, quindi Papa Benedetto XV era austriaco a tutti gli effetti, per cui si spiega questa simpatia nei confronti della Casata d'Asburgo.
Non solo, e soprattutto l'Italia ovviamente scese contro l'Austria-Ungheria, in qualche modo alleata della Francia, ancora vista come una potenza anticlericale, ancora si pensava all'89 giacobino.
Esattamente. Poi se vogliamo spiegare invece un progressivo avvicinamento del Vaticano alla causa della guerra contro l'Austria, lo si può spiegare sempre con la vicinanza alla patria. La Chiesa comunque doveva servire la patria, nel momento in cui si decideva, la patria avesse deciso di entrare in guerra, la Chiesa non si poteva opporre al volere della patria, che era visto comunque come volere divino. E proprio su questo punto vediamo un leggero distacco dell'osservatore romano, una leggera indipendenza da parte del giornale rispetto al Vaticano e rispetto soprattutto agli altri giornali cattolici. Nel momento in cui l'Italia decide di entrare in guerra, gli altri giornali cattolici, sui quali vorrei fare una piccola digressione, gli altri giornali cattolici iniziano a diventare interventisti proprio. Allora, riguardo questi giornali, appunto, volevo dire che facevano parte del cosiddetto Trust cattolico. C'era l'Avvenire, altri giornali un po' di tutta Italia, erano altri quattro, sempre di area cattolica appunto. Si erano organizzati in questo trust, che doveva avere lo scopo di uniformare la linea generale dei giornali, del giornalismo cattolico. L'Osservatore Romano non faceva parte di questo trust, e qui si vede proprio lo iato che si crea tra l'ideologia dell'Osservatore e l'ideologia di questi altri giornali. L'Avvenire appunto inizia a diventare assolutamente interventista, mentre l'Osservatore si mantiene su una linea di stretto pacifismo dall'inizio alla fine della guerra, più pacifista del papato, se vogliamo, e per quanto
più realisti del re.
Più realisti del re, assolutamente. Per quanto riguarda l'Avvenire proprio, ci sono delle note che tradiscono questo interventismo, a tal punto vediamo, non so se posso leggere una piccola nota che fa l'Osservatore all'Avvenire, una sorta di richiamo. Il direttore Angelini riprende alcuni periodici illustrati considerati come cattolici, che sono venuti meno alle ben note direttive pontificie sulla più stretta ed assoluta imparzialità di fronte all'attuale conflitto europeo. non continuino con articoli, con motti e con figure a schierarsi per una delle parti belligeranti e di offendere l'altra. Siamo autorizzati a dichiarare che siffatto modo di agire dei suddetti periodici, come merita la disapprovazione di tutti i cattolici, così ha categoricamente la disapprovazione ed il biasimo della Santa Sede. Questo è Angelini, che è appunto il direttore, che fa una nota nel 1915 e vuole bollare non solo l'ideologia interventista degli altri giornali cattolici, ma anche uno stile aggressivo che si serviva poi di motti, di satira, di vignette, cosa che invece l'Osservatore assolutamente rifiuta. E anche sullo stile dell'Osservatore c'è da sottolineare una sorta di sobrietà e anche di superiorità, se vogliamo, questo lo possiamo dire, rispetto agli altri giornali cattolici e agli altri giornali tout court del periodo.
Una voce più ufficiale, paludata, che tra l'altro si riscontra ancora oggi.
Sì, ci sono, se vogliamo, io vedendo un pochino i giornali più importanti del periodo della prima guerra, uno stile sobrio, misurato, come quello dell'Osservatore, si può riscontrare soltanto dalla parte interventista nel Corriere della Sera, che era un po' il giornale
diretto da Albertini, se non erro.
Sì, esatto. Il Corriere della Sera era un po' il giornale che faceva da guida a tutti gli altri interventisti, ed è l'unico che però mantiene la stessa sobrietà e la stessa gravità dal punto di vista stilistico. Non solo, però, ecco, l'Osservatore rispetto al Corriere della Sera, per esempio, è ancora più affidato, soltanto, cioè affida ancora di più le proprie posizioni al solo potere della parola, perché il Corriere della Sera, per esempio, ci sono le vignette, ci sono non satiriche, non tante, ogni tanto sì, ma non frequentissime, però ci sono cartine geografiche che aiutano. L'Osservatore Romano sono 6 pagine di sole parole, infatti potrebbe risultare anche un po' noioso, come si legge in un articolo proprio di Papa Paolo VI, che commentando l'Osservatore di questo periodo, e non solo del periodo, dice: non è certo il giornale da leggere al bar, comunque un giornale sono 6 pagine, 6 colonne di parole. Però questo è importante proprio perché ci richiama un certo tipo di giornalismo che affida alla sola parola tutta la comunicazione.
Prima, a microfoni spenti, parlavamo dell'internazionalizzazione dell'Osservatore Romano. Sì. Ecco, ce la spieghi, perché mi dicevi, io questo non lo sapevo, prima, diciamo, della guerra non puntava così tanto sugli esteri come in realtà continua a fare anche oggi, perché molte notizie dell'Osservatore Romano, almeno 2-3 pagine, sono incentrate quasi solamente sulla politica estera.
Certo. Allora, l'Osservatore Romano durante la prima guerra diventa il giornale, cioè proprio la finestra dell'Italia sul mondo, del Vaticano sul mondo, o comunque dell'Italia sul mondo. Fino alla prima guerra il giornale si occupa degli affari locali, e così continuano a fare un po' tutti gli altri giornali cattolici. Anche durante la guerra, durante il conflitto, leggendo l'Avvenire o gli altri giornali del Trust, si vede comunque un'attenzione peculiare sui fatti locali. La prima guerra viene messa in seconda, terza, quarta pagina. Invece l'Osservatore Romano apre ogni giorno dal 14 al 18, fino al novembre del 18, apre ogni giorno il proprio giornale con una pagina, con una rassegna dedicata alla Grande Guerra. E come viene fatta questa rassegna? Allora, di solito c'era un editoriale, se c'era, del direttore o di qualche, magari del cardinale Gasparri, spesso interveniva lui. Oltre a questo editoriale c'erano solamente bollettini che arrivavano dall'estero all'agenzia Stefani. E questa rassegna di bollettini era preceduta sempre quotidianamente da una nota in cui si diceva all'Osservatore, non volendo venire meno a quel dovere di neutralità e di imparzialità, si affida solamente ai bollettini ai bollettini mandati dall'agenzia Stefani. Così facendo, però, raccoglieva tutti i bollettini esteri e in un certo senso poteva garantire un minimo, anzi un massimo, rispetto agli altri giornali, di apertura internazionale. E non solo, oltre ai bollettini c'era la vera e propria rassegna stampa estera, quindi, ed era l'unico giornale, veramente l'unico che faceva questo discorso, un po' di giornali me li sono visti per questo lavoro, ed è l'unico che mette la rassegna stampa estera, cosa che poteva garantire anche la percezione, cioè poteva far capire agli italiani come veniva visto il ruolo dell'Italia e del Vaticano durante la Grande Guerra, quindi così come appariva dall'esterno. E questa cosa avviene proprio durante il periodo della Prima Guerra, perché fino al 14 l'interesse era piuttosto teso a difendere la posizione del Vaticano contro l'Italia, quindi era piuttosto rivolto alla politica interna. Da questo periodo in poi il giornale Vaticano, se così vogliamo chiamarlo seguendo la Vulgata, il giornale Vaticano diventa un giornale internazionale, ancor di più lo sarà durante la Seconda Guerra Mondiale,
in cui mi dicevi durante tutti gli anni del fascismo, sì, e poi della guerra non subirà mai operazioni di censura da parte del regime fascista.
No, perché comunque non ufficialmente, perché non potevano, perché era un altro stato. Ufficiosamente sì, però è anche vero che l'Osservatore, sfogliando l'Osservatore del periodo fascista, effettivamente si vede una certa attenzione all'obiettività e di nuovo all'internazionalizzazione, che per forza di cose poi significa obiettività in certe situazioni, cioè l'internazionalizzazione a volte è premessa di obiettività, soprattutto durante la Seconda Guerra.
E giudizi invece sul regime mussoliniano li troviamo?
No. Sono quasi assenti e questa è un po' la difesa dell'Osservatore durante la Seconda Guerra, ed era già molto, cioè cercavano di non parlare e di nuovo di rimettere i bollettini che arrivavano dall'estero, così che cercavano di evitare la responsabilità della prima persona, della parola diretta, affidavano i bollettini la comunicazione, ed era già tanto, però, perché io ho avuto modo di parlare con un partigiano che ha fatto parte che ha preso parte alla resistenza abruzzese, Nicola Troilo, che aveva soli 14 anni. È stato il secondo partigiano più giovane d'Italia. Nicola Troilo mi diceva:
è ancora vivo?
Sì, è ancora vivo. Sì, l'ho intervistato giugno scorso. Nicola Troilo è figlio di Ettore Troilo, che è stato il partigiano che ha organizzato la Brigata Maiella. La Brigata Maiella è l'unica brigata ad aver ricevuto la medaglia d'oro alla bandiera in Italia, perché ha continuato la sua resistenza oltre l'Abruzzo per una serie di circostanze. Ettore Troilo, appunto l'organizzatore di questa brigata, era un fervente anticlericale, socialista, con simpatie comuniste, e il figlio Nicola mi diceva: mio padre durante il ventennio fascista comprava l'Osservatore. La cosa mi ha destato non poca curiosità, perché ho detto: come mai proprio l'Osservatore, poi suo padre così anticlericale? Mi ha detto: perché grazie ai bollettini esteri riusciva comunque a garantire un minimo di informazione reale.
Anche sul piano internazionale, certamente.
Sì, esatto, anche sul piano internazionale.
Interessantissima questa testimonianza orale del figlio del partigiano.
Sì.
Volevo chiederti un'altra cosa,
sì.
Dove, così per curiosità, dove hai consultato, dove hai potuto consultare le copie? Alla Biblioteca Storia Moderna e Contemporanea?
No.
Cioè, no?
Allora, l'Osservatore Romano a Roma si trova le copie dell'Osservatore complete del periodo 14-18, le possiamo trovare soltanto all'emeroteca della Biblioteca Nazionale o ancora alla Biblioteca Casanatense. Io consiglio la Biblioteca Casanatense,
perché è bella.
A parte che è meravigliosa,
dietro
e poi,
al Pantheon, più
sì,
o meno.
Dietro al Pantheon. Poi la Biblioteca Casanatense ha le copie cartacee, invece in emeroteca ci sono i microfilm.
No, il microfilm è inaccettabile.
Ecco,
proprio.
Ho perso 2 gradi di vista in quel periodo di studio, perché il microfilm poi della Nazionale è estremamente danneggiato, quindi consiglio la copia che sta alla Casanatense. Certo, arrivano in formato gigante, con sono difficili da maneggiare,
come tutti i quotidiani dell'epoca, e fino forse agli anni 50, 60, anche 70 in parte.
Però quelli sono ben conservati. riservati e si possono consultare tranquillamente e si può contare sulla cortesia dello staff della Casa Natense, questo va detto, rispetto all'emeroteca nazionale. E, comunque, continuando un pochino la storia dell'osservatore durante la prima guerra, come dicevo, si mantiene sempre su questa linea di pacifismo, di distacco, internazionalizzazione, di sobrietà linguistica, e arriviamo all'apice nel 1917, dopo Caporetto, perché dopo Caporetto tutto il giornalismo italiano entra in un sistema di menzogna, di bugia, di mistificazione. Addirittura ci sono degli aneddoti di soldati che andavano a chiedere i giornali in trincea e dicevano: dammi una lira di bugie, dammi una lira di fandone, perché era, il giornalismo italiano diventa assolutamente mistificato e mistificante, e questa condizione viene sofferta particolarmente dagli intellettuali, naturalmente, dagli intellettuali che stavano sul fronte o dagli intellettuali che osservavano la situazione. Una delle testimonianze più forti forse ci viene da Giuseppe Prezzolini, che era il direttore della Voce. Giuseppe Prezzolini, che è stato uno degli intellettuali che all'inizio hanno caldeggiato l'entrata in guerra, perché la Voce, come sappiamo, è stata una delle testate che maggiormente ha ospitato il dibattito sulla guerra e ha messo la letteratura a servizio della casa.
Sicuramente il più interventista, assieme a Soffici e Papini,
sì,
tra,
esatto,
panorama gli intellettuali,
sì,
italiani.
Sì, 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 sì. Ovviamente dopo Caporetto le cose cambiano, come sappiamo, cambiano per molti la visione della guerra, per molti intellettuali arriva proprio la grande disillusione. Prezzolini, ci lascia delle parole molto forti su questo, che vi riporto brevemente. Ci dice, nel suo Dopo Caporetto, che è un opuscolo molto raro, io l'ho trovato nella biblioteca alessandrina, ma è molto raro, scritto nel 17 di getto: non si sono mai viste così bene le conseguenze del sistema della bugia come durante questa guerra. L'effetto della bugia, che è immediato, attira sempre le piccole mentalità politiche che non vedono e non mirano lungi. I comunicati non erano bugiardi, erano reticenti, non furono più creduti dopo pochi mesi. Ciò che tacevano finiva per arrivare alle orecchie di tutti, naturalmente moltiplicato dalla fantasia. La censura prese a curarsi soltanto delle notizie false per pessimismo, ma lasciò passare, senza capire assolutamente il pericolo, tutta la retorica, le gonfiature, le esagerazioni, le pallonate cui si abbandonava il giornalismo. Ecco, qui Prezzolini tocca un altro punto importante: i comunicati reticenti, perché è vero che anche altri giornali si affidavano quasi esclusivamente ai comunicati, ma questi comunicati spesso erano o bugiardi o reticenti, tanto che nell'Osservatore Romano troviamo spesso le correzioni degli altri comunicati, degli appunti che dicono: ieri sul giornale X è uscito questo comunicato, come comunicato dall'agenzia Stefani, invece l'agenzia Stefani non ha mai ricevuto e inviato questo comunicato. Quindi c'era anche questo discorso, si andava a mistificare proprio il bollettino, a cambiare il bollettino e il comunicato. Un altro punto che tocca Prezzolini è la retorica. Già avevo anticipato prima che l'Osservatore Romano cerca di fare a meno di alcuni schemi retorici rispetto agli altri giornali, che invece attingono pienamente alla retorica bellicista, e più si va in basso a livello culturale, più il giornale è un giornale poco autorevole, un giornale basso culturalmente, più si serve di retorica, più cerca di servirsi anche della poesia, però di quella poesia patriottica, nazionale, quella poesia
così illeggibile,
che poi muore su quel numero del giornale. E invece l'Osservatore, ecco, fa meno anche di questo tipo di schema, e però dal punto di vista culturale, per esempio, anche questo, anche questa è una cosa che sicuramente merita due parole. Dal punto di vista culturale rimane un giornale molto, molto attento al panorama romano soprattutto, ma anche nazionale a livello culturale e anche internazionale, anche su questo, perché l'Osservatore Romano durante la prima guerra, in tutti e tre gli anni, non rinuncia al cosiddetto romanzo d'appendice, che quegli anni, al feuilleton, che in quegli anni era molto in voga, e sceglie sempre.
Quindi c'è il romanzo d'appendice sull'Osservatore Romano. Non avrei mai detto.
E quello meriterebbe un approfondimento che ancora non ho fatto, ma ci voglio pensare, perché è un romanzo d'appendice. Gli altri giornali rinunciano quasi tutti alla terza pagina, che ormai era diventata la quarta, perché poi, però, alla cosiddetta terza pagina, la pagina culturale, soprattutto i giornali cattolici durante la prima guerra assolutamente non parlano più di cultura, la terza pagina non esiste più, diventa una pagina dedicata alle pubblicità o inesistente proprio. Invece l'Osservatore continua ad avere una pagina dedicata interamente alla rassegna stampa culturale di Roma e poi una pagina dedicata al feuilleton, al romanzo d'appendice. Certo, anche qui insomma non si trattava di romanzi culturalmente elevati o che abbiano chissà quale dignità letteraria, infatti se si vogliono ricercare adesso è quasi impossibile, non sono riuscita a trovarli, si possono leggere soltanto su appunto sulla copia, però erano, che tipo di romanzo d'appendice era? Era quasi sempre erano romanzi che venivano dall'estero, quindi in traduzione. E anche qui è curioso vedere come per tutto il 1914 vengano dall'area tedesca e poi iniziano a venire dall'area inglese o francese. Però anche questo sì, è curioso. Però anche questo lavoro di traduzione culturale rappresenta una sorta di internazionalizzazione da un altro punto di vista. Certo, si trattava sempre di giornali, di romanzi cattolici, insomma, di romanzi a sfondo religioso, ecco. Sì.
Dunque, bella panoramica ci hai fornito. Poi ecco, questa discussione, questa chiacchierata ci fa capire anche come ci sia stata una bella torsione da parte della stampa cattolica, sì, sul tema appunto dell'interventismo, quindi sì, anche sì, quando sì, ci raccontano che sì, i cattolici erano neutralisti, se non contrari alla guerra. Esatto.
Ecco, leggete L'Avvenire di quegli
anni. Antesignano dell'Avvenire di oggi,
sì,
tra l'altro.
Sì, che poi L'Avvenire di quegli anni era particolarmente e anche oggi, infatti, L'Avvenire è sempre un pochino più schierato rispetto all'Osservatore,
anche perché è il quotidiano, diciamo, ufficioso,
sì,
non
sì,
ufficiale,
sì,
dei vescovi italiani, sì, della CEI,
sì,
quindi
sì,
stampato almeno da loro.
Sì, sì, sì. Se si legge L'Avvenire, come anticipavo prima, c'è proprio una sorta di aggressività linguistica e si può spiegare anche dal punto di vista storico, prettamente storico, questa presa di posizione ideologica forte anche a livello linguistico, la spieghiamo anche per il loro voler osteggiare il socialismo, perché i socialisti la maggior parte erano neutralisti, come si sa, e per i cattolici dell'Avvenire sembra quasi più importante osteggiare il socialista che non difendere il pacifismo a un certo punto. Quindi si diventa neutrali, si diventa interventisti pur di essere antisocialisti, cosa che invece nell'Osservatore non avviene. E infatti anche su questo c'è una nota del direttore Angelini che a un certo punto dice: state perdendo di vista l'obiettivo, il nemico non è più il socialismo, guardate oltre, guardate fuori, abbiamo dei nemici a livello internazionale, voi state ancora a pensare al socialismo. Quindi anche su questo L'Avvenire diventa particolarmente, anche per questo L'Avvenire diventa particolarmente aggressivo.
E vabbè, insomma, poi la rivoluzione russa del 17 mi ha detto che non è trattata molto sulle colonne dell'Osservatore Romano.
Non è trattata molto perché, ma non tanto perché, vabbè, sicuramente c'è anche il fatto che insomma non si voleva, il comunismo non era di certo un amico del Vaticano, dell'Osservatore, eccetera. Però l'Osservatore, avendo fatto fatto questa, avendo dichiarato questa politica del, dell'affidarsi soltanto ai bollettini, dell'affidarsi a, ai comunicati ufficiali, va detto che dalla Russia non giungevano molte notizie. Ciò che avveniva in Russia durante la rivoluzione da noi è arrivato un po' dopo, e anche quello mistificato, però è arrivato un po' dopo. E
immagino anche che magari c'erano anche problemi di traduzione dal russo, certo, evidentemente, certo. Anche quello non aiutava.
Certo, c'era anche quello di sicuro, e comunque dalla, sì, dalla Russia non giunge molto in questo periodo, proprio della rivoluzione russa. Nel 17 in Italia non si sapeva praticamente nulla. Sapevamo che la Russia era uscita dalla guerra, però non si sapeva di quello che avveniva dentro la Russia. E quindi l'osservatore, ovviamente, affidandosi soltanto ai bollettini, non ne parla come la maggior parte degli altri giornali.
Va bene, allora prima facevi riferimento a Prezzolini, a quelli bello, io sì, me lo ricordavo, sì, perché avevo già intenzione di citarlo. C'è, cioè, per esempio, anche per chi studia storia del giornalismo, un libro secondo me fondamentale sulla prima guerra mondiale, che è Il mito della grande guerra di Snenghi.
Sì,
tra l'altro lui
Snenghi io lo consiglio sempre, perché è
lui laureatosi tra l'altro in storia della letteratura, sì, contemporanea, proprio, sì, con una tesi, sì, ha curato anche le opere di Papini, credo, sì. Insomma, è un...
No, Snenghi è, io consiglio quel libro perché la storia Snenghi è un mio storico carissimo, perché affronta la storia spesso dal punto di vista letterario, e effettivamente, come abbiamo visto nel caso di Prezzolini, la cosa può mettere in risalto alcuni aspetti che la storia, lo storico puro, a volte non può, non coglie, però non può comunicare, ecco.
Sì, tra l'altro da Snenghi io venni a conoscenza anche dell'operato di Agostino Gemelli. Siamo sempre,
sì,
nell'ambito,
sì,
del,
sì, sì, certo,
diciamo, era un frate, quindi iscritto,
certo,
in qualche modo nelle gerarchie cattoliche, un frate francescano che da psichiatra in erba, insomma, si trasformò in,
sì,
ideologo della passività, così,
sì,
lo definisce Snenghi, proprio perché in qualche modo operò una forte opera di normalizzazione e repressione all'interno delle trincee, del fronte, dicendo che, insomma, il soldato deve essere orgoglioso di combattere per la patria, anzi deve,
sì,
sottomettersi ad essa, quindi, insomma,
mm-hmm,
un'ideologia che ha penetrato larghi,
sì,
strati della borghesia,
sì,
in,
sì,
quel periodo,
certo,
e quindi,
certo.
Ok, io direi, tanto ti ringrazio per questa tua puntuale panoramica su,
sì,
vai aggiungi.
Aggiungo solo una, proprio tre righe, sempre da un intellettuale, da uno scrittore a me più caro di Prezzolini, quindi ci tenevo. Corrado Alvaro ci lascia due righe proprio su un articolo, due righe sulla situazione della stampa italiana durante la Grande Guerra, in particolare dopo il 17. Chiuderei con questa perché fa proprio riferimento all'Osservatore. Alvaro ci dice: gli avvenimenti del 1917 costituiscono per la stampa italiana un capitolo ancora più nero rispetto alla precedente della prima guerra. La possibilità di un rovescio militare o di una crisi tra i soldati non sono nemmeno paventate. Ci si preoccupa di ridurre l'eco delle parole di Benedetto XV, che ha definito la guerra inutile strage, e si polemizza contro il Papa e l'Osservatore Romano. Ecco, su questo penso che attraverso questo penso che ci possiamo rendere conto perfettamente di quello che era il giornalismo tout court durante la prima guerra mondiale, e la posizione dell'Osservatore rispetto agli altri giornali. Grazie.
Grazie a te, e a questo punto ti sarai invitata per presentare magari la tua ricerca sulla stampa clandestina femminile durante la Resistenza, un altro capitolo molto, molto interessante, quindi
volentieri.
Ti ringraziamo a nome di tutta,
grazie,
la redazione di Onda Rossa. E dunque, a presto, e noi ci salutiamo per questo spazio dedicato all'Osservatore Romano durante la Grande Guerra, o meglio la stampa cattolica anche più in generale durante la guerra, tra iniziale neutralismo e poi deciso e forte interventismo. Ci salutiamo con O Gorizia, tu sei maledetta, che i nostri ascoltatori sicuramente conosceranno, canto proprio anonimo, una canzone anonima scritta durante i terribili anni della trincea sul Carso, in quelle zone lì dove per tanti anni molti proletari, molti fanti morirono a causa di questa nefasta, assurda guerra del capitale, guerra di fatto imperialista.